Troviamo tre chiese rappresentate, come nel capitolo 2, quattro chiese rappresentate. Martedì considerammo la chiesa di Tiatira, o Tiatiri, e guardammo quella storia di contaminazione data dalla Jezebel e tutto quello che produce questo spirito di profetessa che si oppone a Dio, che si oppone al popolo di Dio, che si oppone alla Chiesa, che si oppone al pastore, è Jezebel. Nel corso della mia vita ministeriale mi sono incontrato in più circostanze con queste Jezebel. Certo, non vi voglio ripetere la predica di martedì. Allora leggiamo dal capitolo 3. Voi perdonate, io mi sono portato mezzo lenzuolo. Con quale spirito questa sera leggeremo queste scritture? È importante sapere come ci accostiamo. Con lo spirito della curiosità, con lo spirito nel desiderare di conoscere, o con lo spirito dei servi, che nella conoscenza cercano di individuare la volontà del loro Signore per metterla in pratica. Qual è il nostro spirito? Siamo in una ricerca personale delle cose, per saperne di più? Io voglio sapere cosa devo fare. Dio mi darà la sua volontà attraverso la parola. Noi, dice l'Apostolo Pietro, abbiamo la parola profetica più ferma, alla quale ognuno di noi fa bene a prestare attenzione, come ad una lampada in un luogo scuro, finché giunga il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. Attenti alla volontà, attenti alla visione, alla luce, alla rivelazione di Dio. Giovanni, questa è la rivelazione che Gesù ti ha mandato mediante il suo angelo per rivelare alle chiese, ai suoi servi, le cose che devono avvenire in breve. Questo è lo spirito dell'Apocalisse. Rivelare ai servi di Dio ciò che Dio sta per fare. Rivelare ai servi di Dio ciò che i servi suoi devono fare. Noi vediamo in queste lettere come il Signore è preciso. Ravvediti dunque e torna a fare le cose di prima, ravvediti dunque. Oppure quello che hai, tienilo, affinché nessuno ti rubi la corona. Consigli di Dio ai suoi servi. Ed io sono qua per ricevere il consiglio. Perché quello che avremo questa sera è la parola profetica più ferma. Alcuni vogliono il consiglio di Dio, lo vogliono attraverso i sogni, lo vogliono attraverso loro personali visioni, lo vogliono leggendo da soli le scritture, ma Dio ha stabilito di dare il suo consiglio attraverso la predicazione. Romani capitolo 10. Ecco come Dio fa conoscere la sua volontà. Ecco come Dio la fa conoscere. Qualcuno crede che Dio parlerà stasera attraverso il predicatore? Qualcuno lo crede? E io dico, fate bene a crederlo, perché non c'è altra via stabilita dal Signore, se non quella della predicazione. Perché? Perché così è scritto. Versetto 12. Dei fratelli e delle sorelle di questa comunità che sanno che dal mio ministerio viene la predicazione della parola, hanno portato qualche domanda al Signore per conoscere intorno ai loro problemi? C'è qualcuno che ha qualche bigliettino? Provate ad alzarvi in piedi, voglio vedere quanti siete. Questi vogliono conoscere, e gli altri cosa volete conoscere? Non avete nessun bisogno e volete la parola di Dio per voi questa sera. Ma state dicendo, non alzandovi, che non avete bisogno. Loro si sono alzati dicendo, io ho bisogno che Dio mi risponda in qualche cosa, e per questo qualche cosa ho scritto un bigliettino, per vedere alla fine se Dio mi risponde veramente oppure no. Vogliamo vedere chi sono, vogliamo contare chi sono, vogliamo fare una verifica? 2, 4, 6 e una 7. 7, 7, 2, 4, 6 e una 7. Ok, accomodate. Io so che lo Spirito di Dio parlerà attraverso di me che predico. Non perché io sono bravo, non perché io sono perfetto, e dunque infallibile, no, no, no. Parlerà attraverso di me perché ho disposto la mia vita a servirlo nel ministero che lui mi ha affidato. E vengo qua coperto dal sangue di Gesù Cristo, lavato da ogni peccato per il sangue di Gesù e rivestito dello Spirito di Dio per fare la sua volontà. Io dico, Signore, eccomi, usami come strumento nelle tue mani. Poiché non v'è distinzione tra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Ha mai provato a invocare il nome di Gesù Cristo? Verso te che lo invochi, egli è ricco. Io invoco il Signore Gesù Cristo, lo faccio in pubblico davanti a voi, e lui mi dice, io per te sono ricco, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Poiché chiunque, anche un musulmano, chiunque, anche un africano, chiunque, anche un eschimese, chiunque, anche un italiano, chiunque, avrà invocato il nome del Signore e sarà salvato. Ed io invoco il nome di Gesù Cristo. Non dire amen, di io invoco il nome di Gesù Cristo. È là che devi entrare nelle scritture. E qua dalla spiegazione. Come dunque? Voi avete invocato il nome di Gesù perché io ve lo sto predicando, o no? Non vi siete svegliati e con spontaneità avete detto io invoco il nome di Gesù Cristo per essere salvato, perché egli è ricco verso tutti coloro che lo invocano. Non l'avete pensato. Ma dietro la mia predicazione avete aderito. E poi l'avete pronunziato. E la mia predicazione ha stimolato la vostra fede in Gesù. Voi avete seguito ed eseguito una invocazione. Ed io sono certo che egli è il fedele e il verace. Lui l'ha detto e quello che lui ha detto è vita vera, realtà. Già esiste. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Come udranno se non c'è chi predichi? Quindi volete o non volete? Per poter udire la parola di Dio, volete o non volete, dovrete stare sempre davanti a un predicatore. Se vi è antipatico questo, cambiate, ma davanti a un predicatore. Non c'è possibilità, la scrittura non dà altra possibilità che questa. O mi sto sbagliando? Come udranno se non v'è chi predichi? Come si può predicare se non si è mandati? Siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito la buona novella. Perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Ora, la fede viene dall'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Dio, della parola di Cristo. Ma io dico, non hanno essi udito, anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Così la fede viene dall'udire. L'udire sia per mezzo della parola di Dio. La parola di Dio la pronunciano i mandati. I mandati da Dio a predicare. Quindi, prima o dopo, bene o male, comunque, se volete la parola di Dio, dovete stare davanti a un predicatore. Che dovete stimare il servo di Dio. Dio conferma i predicatori. Non li abbandona, non li lascia così. Dio li conferma con guarigione, liberazione, doni dello Spirito Santo, con parole profetiche, con predicazione di parola che rivela all'uditorio i segreti nascosti nel cuore. Sapete quante volte mentre ho predicato persone si sono alzate, arrabbiate e sono andate via, dicendo, fai più vero in questa comunità. Perché io faccio una confidenza a qualcuno e questo qualcuno è andato subito dal pastore a dirla e il pastore mi sta spubblicando davanti alla chiesa. È vero quello che vi sto dicendo? Ma io non ho ricevuto nulla da nessun uomo per dire nulla, ma lo Spirito Santo mi ha detto, io ho predicato ciò che lo Spirito Santo ha detto e i demoni in quella persona si sono arrabbiati e scappati. È parola profetica. Ti disturba stare davanti allo Spirito di Dio? Sei interessata a ricevere la parola di Dio? Hai pregato per avere questa sera la parola di Dio? E la parola di Dio viene. Viene come una spada affilata a due tagli che separa l'anima dallo spirito, le ossa dalle midolla. Entra profondo nel cuore e parla personalmente a te. E ti dà il consiglio. E tu devi concludere, Dio mi ha parlato. Non puoi dire più, il pastore sapeva mediante i servizi segreti che io facevo questo. Non è vero. È lo Spirito di Dio che parla attraverso il pastore. E diventa parola profetica forte. C'era il re da Siria che era impazzito. Ogni volta che attaccava la città di Samaria si trovava l'esercito di Israele schierato in battaglia, proprio sul lato dove lui attaccava. E disse, ma ci deve essere una spia in mezzo a noi. Ma non c'era nessuna spia. Dice la scrittura che in Israele c'era un profeta, Eliseo, profeta di Dio. E lui riceveva dallo Spirito Santo la conoscenza per salvare. Chi è che trafigge i bambini? Non gli fate male, non li trattate male. Lode Gesù Cristo. Io vedo con gioia Luigi la spina alla porta che controlla, che tiene ordine. Quel Luigi la spina che quando venne la prima volta in mezzo a noi non sapeva neppure parlare. Non riusciva a leggere, non riusciva ad ascoltare, non riusciva a capire. Ed era profondamente confuso, gli dicevi di fare una cosa e ti faceva il contrario. Oggi è là. sano, sapiente, intelligente, è il custode della comunità. Qualcuno gli ha dato intelligenza, sapienza, lo ha liberato da quella confusione micidiale nella quale stava e ne ha fatto un servo. Qualcuno l'ha fatto. Qua è successo, noi siamo testimoni, qualcuno l'ha fatto. Ed è Gesù Cristo che l'ha fatto. Ora capite come Dio parla? Dio parla mediante la parola predicata, attraverso il mandato che predica. Ora io non sono qua a dovervi confermare il mio mandato, perché io dico le stesse parole che ha detto l'Apostolo Paolo, con molta indegnità nel pronunciare l'Apostolo Paolo, ma dico le stesse parole. La mia lettera di raccomandazione che Dio mi fa, sera per sera, è scritta nei vostri cuori, è scritta nei cuori di ognuno di voi che ascolta la parola che io predico ed è sanato nello spirito da questa parola, ed è sanato nel corpo da questa parola, ed è sanato nell'anima da questa parola. E chi è testimone di questo è la mia lettera di raccomandazione. Vediamo quante lettere di raccomandazione abbiamo questa sera. Beh, allora posso predicare. Voi mi confermate, ma io avrei predicato anche senza la vostra conferma, che pure mi è gradita, Mi è gradita per un fatto, che siete svegli davanti allo Spirito Santo, che non siete confusi perché siete amici di Dio. Perché lo spirito del salmista dice, Signore, fa che io non sia confuso, ma che i miei nemici siano confusi. E voi ci vedete chiaro per confermare con le vostre testimonianze di anni un ministerio di oggi. Ecco come Dio parla. Dio parla mediante la predicazione. Ed è lo strumento che Dio ama di più sopra tutti gli altri. In Giobbe, al capitolo 33, c'è scritto così, Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Allora Dio parla per mezzo di sogni, di visioni, e poi Dio parla mediante le sofferenze. Dunque, predicazione. E se uno non sta attento, non vuole ripreso nei sogni e nelle visioni, e poi con le sofferenze. Ma Dio parla. Dio vuole raggiungere il cuore dei suoi credenti. Se sei un credente hai fatto bene a venire qua, se non sei un credente hai sbagliato luogo, hai sbagliato riunione. Qualunque il tuo motivo, che non è la fede e il desiderio di Cristo, tu hai sbagliato luogo, hai sbagliato posto e non ti fa bene stare qua. Ma se sei un credente, allora sappi che Dio vuole parlare con te in via privilegiata attraverso la predicazione. Ed ecco perché vi sto predicando. Ogni tanto vi devo riconfermare con le vostre testimonianze. Forse per la forza della predicazione di questa sera. Apocalisse capitolo 3, la Chiesa di Sardi. E all'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Se vogliamo guardare con attenzione quali sono questi sette spiriti di Dio, nel capitolo 4 di Apocalisse troviamo che davanti al trono di Dio ci stanno sette candelabri d'oro, sette lampade accese. Dice che sono i sette spiriti di Dio che percorrono tutta la terra, cioè le sette chiese in mezzo a tutta la terra. Lo spirito delle sette chiese davanti al trono di Dio. E quando Giovanni scrive alle sette chiese, si presenta e prega per le sette chiese, grazie e pace da colui che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Dio e da Gesù Cristo. Manda la grazia e la pace attraverso questa Trinità. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. E il mistero che egli rivela nel capitolo 1 dice, i sette candelabri sono le sette chiese, le sette stelle sono i sette angeli delle sette chiese. Poi sta parlando di Gesù e dice, io sono colui che ha i sette spiriti, che ha in mano gli spiriti delle chiese e ha in mano gli angeli delle chiese. Spiriti ed angeli. Tu hai nome di vivere. Perché ho portato la tovaglia. Ma io so che Dio mi libererà anche dal raffreddore. Noi quando siamo nella prova abbiamo la speranza, con la fede. La speranza ci fa vivere, la fede ci guarisce. La speranza alimenta la fede è lo strumento operativo che dà la guarigione. Fede, speranza e carità sono le tre cose che durano in eterno. La carità, l'amore e la potenza di Dio. È la vita di Dio. La fede in Dio è la nostra forza, è la nostra protezione, la speranza. È il carburante che alimenta la fede e la carità. Se non hai speranza, non hai fede. Se non hai speranza in Dio, non hai con te l'amore di Dio. E dovremmo leggere il capitolo 5 dei Romani dove ci dice come arrivare alla speranza. Andiamo avanti con Apocalisse capitolo 3. Conosco le tue opere. Tu hai nome di vivere. E sei morto. Qual è il nome che ci dice che viviamo? Ditemi, fratelli. Il nome che ci dice che noi viviamo in eterno è il nome di cristiani. I cristiani sono i nati di nuovo. Non dice questo per gli evangelici o per i cattolici. Ma la Bibbia dice che i cristiani sono i nati di nuovo. Il Signore, riprendendo l'angelo, dice, tu hai nome di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché per la tua morte stai diffondendo la morte in mezzo ai credenti. Se la radice è santa, i rami sono santi. che il lievito è puro, la massa è pura. È una buona testimonianza. Se Gallico è una chiesa conosciuta come chiesa di fede, dove avvengono miracoli, dove c'è la forza dello Spirito di Dio, perché c'è un pastore che è legato a Dio. Se io fossi corrotto e non appartato per il Signore, tutta la Chiesa vivrebbe la mia influenza. Oggi tutta la Chiesa vive la mia influenza. Per cui se io amo e servo il Signore, voi amate e servite il Signore. Ditemi, cos'è che stimola il vostro cuore verso Cristo? C'è fede? C'è amore? C'è servizio? Perché questo c'è nel cuore del pastore. Difatti, questi telefonini, chiudeteli per favore. Difatti qua dice, continua. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché la morte è iniziata dall'angelo e scende sulla Chiesa. Ma non tutta la Chiesa è influenzata dall'angelo, fratelli. Perché quando anche c'è un angelo che è in condizione di inganno, c'è qualcosa nella Chiesa. La Chiesa non è dell'angelo. Anche se l'angelo la influenza fortemente, la Chiesa è di Gesù Cristo. Chi si sente qua di appartenere a Cristo? Io sono il mandato di Gesù Cristo per esercitare il ministero pastorale, profetico, evangelistico, dottorale. Sono il mandato. Ma il capo è Lui. Sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Se noi guardiamo alle altre chiese, Gesù parla di opere compiute. Qua parla di opere incompiute. E tutto ciò che è incompiutezza nella Chiesa dimostra che è decadenza della Chiesa. L'angelo della Chiesa ha nome di vivere ma è morto, e parte della Chiesa sta morendo. E il problema è individuato in questo, la incompiutezza delle opere. Se in mezzo a noi ci fossero opere incompiute, noi staremmo morendo. Ora bisogna stabilire quando un'opera è compiuta e quando un'opera non è compiuta. Io quasi vorrei invitare a leggere le precedenti lettere e trovare che il Signore dice: io ho trovato le tue opere giuste, opere compiute. Ma all'angelo della Chiesa di Sardi, a colui del quale dice: tu sei chiamato vivente ma sei morto, altri ti stanno seguendo in questa morte, raffermali nella vita, perché ho trovato in te opere incompiute. Il problema è il compimento. Se ho fatto una corretta esegesi dal punto di vista sintattico grammaticale, credo che siamo nel punto cruciale della lettera. Io invito voi che state leggendo insieme a me, se lo ritenete il punto cruciale, io vi sto portando, io lo ritengo. Dice, tu sei morto, altri stanno morendo, e il motivo è, le vostre opere sono incompiute. Ora ci dobbiamo far aiutare dallo Spirito Santo, per capire quando un'opera è compiuta e quando un'opera non è compiuta. Credo che possiamo risolvere il problema con Colossesi capitolo 3. Infatti noi il problema lo risolviamo solo leggendo la Bibbia. Non ci lasciamo ingannare di qua e di là. Capitolo 3, versetto 16. La parola di Cristo. Avete trovato capitolo 3, Colossesi 3, versetto 16. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi, ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, cantici spirituali. Quando la Chiesa chiama la presenza di Dio, la fa cantando, adorando, lodando. E ora ascoltatemi. E qualunque cosa, ora leggiamo insieme, e qualunque cosa, e qualunque facciate, in parole o in opera, fate. Ah, chi è Gesù? Chi è Gesù? Egli dice, io sono il primo e l'ultimo. L'abbiamo trovato in Apocalisse, vero? Sembra quasi che sia allergia. Dai, Signore, mi libererà. Io sono il primo e l'ultimo. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega. Di che cosa ci dice il primo e l'ultimo? Del primato nelle cose. Il principio e la fine della sua azione nella creazione. L'alfa e l'omega. L'inizio e la conclusione di ogni parola. E la parola che significato ha nella Bibbia? La parola è il contenitore dello spirito e della vita. Come l'arca del patto contiene la testimonianza di Dio con le tavole di Mosè, la manna scesa dal cielo nel deserto, la verga di Aronne, quando Dio disse a Mosè, Mosè, fai le cose così come io ti mostro, così come io ti dico, poi dice a Mosè una parola. Circa la testimonianza, io stesso la darò, fai tutto il resto. Ma Dio si riserva di mettere nella tenda di convegno, nel tabernacolo, nel luogo santo, nel luogo santissimo, dentro l'arca, si riserva di mettere lui, solo lui, la testimonianza. Dentro la testimonianza, ancora tre. Nel nostro cuore Dio mette la testimonianza, ancora tre. Padre, Figlio, Spirito Santo. Si dice che lo Spirito Santo è il compimento dell'azione di Dio nell'uomo. Quando opera lo Spirito Santo, ogni cosa dentro l'uomo si compie. alla chiesa di Sardi ha detto: ho trovato le tue opere incompiute. E tutta la Bibbia ci dice che Gesù è il capo e il compitore. Tutta la Bibbia ci dice di fare ogni cosa nel nome di Gesù. Tutta la Bibbia ci dice che egli è il primo e l'ultimo, il principio e la fine, l'alfa e l'omega. In ogni dimensione è lui che inizia e lui che conclude. E quando si dice che un'opera è incompiuta, cosa vuol dire? Che tu, credente, angelo o credente, in primo luogo angelo, che ha insegnato ai credenti a fare le cose senza Gesù Cristo, a concludere le cose senza Gesù Cristo. E quando noi operiamo, magari iniziamo nel nome di Gesù, e non concludiamo per la gloria a Gesù, le nostre opere sono incompiute e vuol dire che spiritualmente siamo in un percorso di morte. Ma fate ogni cosa nel nome del Signore. Iniziate e concludete ogni cosa con Gesù Cristo. Allora se noi siamo attenti e giorno per giorno nelle nostre azioni concludiamo per la gloria di Dio, noi vivremo, non moriremo. Ma coloro che concludono le loro azioni per dare la gloria a se stessi, pur iniziando nel nome di Gesù, sono sulla via della morte. Rileggiamo di nuovo, capitolo 3, versetto 2. Sii vigilante. Ancora vuole salvare questo angelo il Signore. Alcuni della Chiesa avevano già stabilito che era morto ed era meglio staccarsi. Ma questo nostro Signore Gesù Cristo è di goccio, come dicono a Roma. È tosto. È duro, vuole salvare sempre a tutti i costi. Ah, che Signore meraviglioso che mi ha toccato. È difficile che io possa perdermi, non perché io sono troppo santo, ma perché Lui è troppo duro a salvarmi. Non mi lasci. Ha detto a me un giorno: io non ti lascio e non ti abbandono. Avete perché? Perché sapete che me l'ha detto? Per caso l'ha detto pure a te. Ora amen va bene. Ora ha un significato. Amen. Dice, sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire, cioè incomincia a lavorare per la vita. Ti sei condotto verso la morte, fermati! Vuoi tornare a vivere? Incomincia a lavorare per la vita. Caino, vedi il diavolo che ti vuole mangiare! Vuoi vincere il diavolo? Incomincia a fare il bene. Sapete quando avviene la conversione? Quando incominciamo ad agire secondo Dio e non secondo gli uomini. Occhio per occhio, dente, perché ce l'ha, per dente, con i tempi che corrono. E da uomini, fratelli, e da uomini. Amare i nemici. Pregare per quelli che ci perseguitano, è da figli di Dio. E cambiare la tendenza, è cambiare l'indirizzo. Inversione a U. Ravvedimenti. Sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire. perché io non ho trovato le tue opere compiute nel cospetto del mio Dio. E guardate che bel consiglio che gli ha dato. Finora non hai compiuto le opere nel cospetto del mio Dio, ma ora compile. Come? Essendo vigilante e raffermando il resto. Vigilando per cosa? Perché le anime siano conservate alla gloria di Gesù Cristo. Raffermando chi? Raffermando i cuori al servizio di Cristo. Pastore, prima non lo hai fatto. Per questo, sebbene ti chiami cristiano, sei morto. Ma ora, fermati, ravvediti, sii vigilante. Rafferma coloro che stanno per morire. Compi le tue opere per la gloria di Gesù, per la vita della Chiesa di Cristo. Fratello, stai compiendo le tue opere lavorando per affermare i fratelli e per conservarli nell'opera di Gesù Cristo? Stai lavorando per questo? Domanda. Sì o no? Vedo e sento amen molto poco decisi. Ma io ogni giorno lavoro per questo. Ogni giorno. Da quando mi alzo a quando mi corico, anche mentre mi corico, arrivano le telefonate. E faccio quest'opera. Raffermo e vigilo. E se vedo il lupo, piglio il mio fucile a canne vuote, pallettoni, sparo. Sto compiendo le mie opere nel nome di Gesù Cristo. Questo mi dice una cosa, io vivo. Ma se non facessi questo, io, scrittura di questa scrittura, dovrei concludere, sono morto. Giorni addietro stavo non bene fisicamente. E mi è arrivata una email molto forte, un'email, SMS, così si dice? Ero appena coricato e pensavo, dico, ora mi riposo. Ma ho letto quella SMS, mi sono messo in piedi, sono uscito di casa, sono andato a trovare un'anima nel bisogno e ho fatto di tutto per dargli pace in Cristo, raffermarla nelle cose di Dio. E dare parole di consolazione nel nome di Gesù. La mia carne voleva dire, fermati, hai fatto troppo. Ma voi sapete com'è il vostro pastore. Rotto, sfracellato, paralitico, azzoppato sulle sedie a rotelle, con i binocoli, senza cannocchiale, comunque è qua che predica o è in giro che salva. Non è un vanto, fratelli. È un esempio, affinché voi siate come la radice, affinché non sia solo uno a fare forza contro le tenebre nel nome di Gesù, ma che siamo molti, e molti diventiamo un gigante, e come gigante vinciamo una nazione, e noi vogliamo portare molte anime alla salvezza, a Gesù Cristo, alla fede. E vogliamo compiere giorno per giorno le opere nostre, glorificando insieme con altri il nome di Gesù Cristo. Amen. Sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati, dunque, di quando di quanto hai ricevuto e udito. Quando? Ora. Ricordati di questa ammonizione che ora ti sto dando affinché tu compia giorno per giorno le tue opere per la gloria di Dio. Servalo, conservalo e ravvediti. Un esempio del compimento delle opere nel nome di Dio per la gloria di Dio lo dà un passo della Bibbia del Vecchio Testamento, quando Davide re combatte contro i nemici, li accerchia, ce li ha nelle mani, deve fare solo una cosa, dire ai suoi condottieri di raccogliere la vittoria, perché tutto è fatto, ma Davide si ferma. Davide ferma i suoi generali e si mette in preghiera, anzi mette l'effod e si mette in preghiera. E prega così al Signore: Signore, io voglio vincere questa guerra nel tuo nome. E io non mi muoverò, non andrò a raccogliere la gloria se non quando tu me lo dirai, affinché si dica che io ho vinto nel nome di Dio. Affinché io possa dire di aver vinto nel nome di Dio. Non volle compiere quella vittoria senza Dio. Ha rimise tutto nelle mani del Signore. Voi sapete come andò a finire. Dio gli parlò e disse: va bene Davide, allora tu andrai all'attacco quando sentirai i miei passi sulle cime dei Gersi. E cosa dovette fare Davide? Eppure la vittoria era già là a portata di mano, leggendolo nella Bibbia. Era pronto. Samuele 2. Cosa doveva fare? Egli si fermò e obbedì a Dio. Eppure in quei momenti poteva anche l'esercito nemico fortificarsi e i suoi rilassarsi. E quella che era una vittoria poteva diventare una sconfitta. Ma lui amava più la gloria di Dio che la sua gloria. E lo amava veramente, mise a rischio la vittoria. Secondo il mondo. E per poter udire i passi di Dio sulla cima dei Gersi dovete fare una cosa. Non dovete più prestare i suoi orecchi ad ascoltare l'insistenza dei generali: andiamo se no la perdiamo questa battaglia. No, no. Dovete incominciare a mettere il suo orecchio in attesa di ciò che avviene in alto, non di ciò che avviene in basso. Dovete incominciare a guardare verso la cima che guarda al cielo, non a ciò che avviene sulla terra. E così, per compiere la sua vittoria e glorificare Dio con quella vittoria, incominciò a guardare in alto e ascoltare ciò che viene dall'alto. Possiamo raccogliere anche questo insegnamento: per compiere le nostre opere dobbiamo guardare in alto e ascoltare ciò che ci viene detto dall'alto. E quando lui udì e si rese conto che era il tempo di Dio, andò e raccolse la vittoria nel nome di Dio. E Davide vinse per glorificare Dio con quella vittoria. Noi dobbiamo compiere le opere per glorificare Dio, e per poterle compiere dobbiamo affidarle a Dio guardando a ciò che viene dal cielo e ascoltando ciò che il cielo ci dice. Se può essere un consiglio, lo potete prendere. Se non vi sembra un consiglio, lo resterà per me. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito, servalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ora c'è un'altra cosa. I servi di Dio sanno sempre l'ora in cui arriva il Signore. chi è nella confusione, chi non compie le opere per Dio, rischia di essere sempre nelle tenebre, dunque nella morte. Poi dice, ma tu hai alcune, e quello che vi dicevo prima, non sempre, tutta la Chiesa è marcia, tutta la Chiesa è buona. Io spero che il 99,999% sia buono. Ma tu hai alcuni pochi insardi che non hanno contaminato le loro vesti. Cioè, perché non hanno le vesti contaminate? Perché quando un'opera è compiuta in Cristo e per la gloria di Cristo, è un'opera santa, è un'opera buona, è un'opera che non dà contaminazione. Chi lascia opere incompiute è talmente contaminato che giunge a morire. Cioè non reagisce più alle cose della vita di Dio. Ma tu hai alcuni insardi che non si sono contaminati, ovvero hanno sempre compiuto le loro opere nel Signore. Col nome di Gesù Cristo. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà vestito in vesti bianche. Dunque, chi d'ora in avanti compie le sue opere nel nome di Gesù Cristo, per la gloria di Gesù Cristo. Ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Voi mi guardate e io vi guardo. Io vi ho parlato e voi avete ascoltato. Io so che vi ho predicato la parola di Dio. Vediamo un po'. Di quelli che avevano alzato la mano e che erano qua con una richiesta a Dio, hanno ricevuto risposta attraverso la predicazione, sì o no? Alzatevi in piedi. Due, quattro, sei, ne manca uno. Chi è quello che non l'ha avuta? Sette, ora ci siete tutti, accomodati. Quindi la parola profetica è venuta, abbiamo fatto la prova provata. Prima di predicare erano sette che aspettavano risposta, dopo predicato sette che hanno ricevuto risposta. Abbiamo provato che la parola predicata e profetica viene da Dio. Qualcuno è stato guarito qua questa sera? Alzate la vostra mano e alzatevi in piedi. In piedi, alzate la mano e in piedi. Non abbiate timore. Io dico, quando voi testimoniate, vi acquistate il biglietto per la prossima guarigione. 2, 4, 6. Accomodatevi. Chi è venuto legato, impedito spiritualmente? Io dico sempre quasi che non voleva venire ed è stato liberato e sente la gioia di essere venuto, si alza in piedi. Due, quattro. Chi ha ricevuto la forza dello Spirito Santo durante la serata? Non vi dica alzatevi in piedi, se no non ci vediamo. Chi ha sentito che Dio ha parlato in maniera specifica nel suo cuore? Ora alziamoci in piedi. Massimo, vieni. Glorifichiamo il Signore. Questo è il tempo di adorare, di lodare. Va bene il cuore a cantare. Adorate.
Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Signore, ti innalziamo, ti adoriamo, Signore Gesù Cristo. Grazie, Signore, per tutto quello che ci hai dato ancora questa sera. Lode al tuo nome santo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, riempici del tuo Santo Spirito. Gloria al tuo nome, Signore. Scrivi la tua parola nei nostri cuori, Signore.
Alleluia, gloria al tuo nome.
Tu sei degno, Signore, sei degno di essere innalzato, di essere glorificato. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo.
Per favore, dov'è la sorella? Mi manca la sorella. Ah, va bene. No, 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 Luigi, lui, fermati, Luigi. Accomodatevi un attimo, dopo che l'avete visto, vi voglio parlare di questi nostri fratelli. Quando sono venuti qua in comunità, dicevano di essere cristiani. Ma non c'era, e vedevo lo Spirito di Cristo, ma vedevo bravi figli, bravi genitori. Poi sono stati con noi alcuni anni e ho visto a Roma venire da Benin tutta la famiglia, portare i loro parenti. Non perché venivano uno spettacolo, ma perché venivano con un cuore pieno di fede. Ho visto la loro fede e loro hanno visto miracoli, ma non è questo ancora. Il figlio Tomas e il figlio Christian, sì, grazie fratello, hanno lavorato a Condofuri in una fabbrica di dolci, credo. ma dentro c'erano persone che bestemmiavano Dio, bestemmiavano, bestemmiavano, bestemmiavano. E i nostri fratelli difendevano, difendevano il nome di Gesù. Finché un giorno sono stati cacciati dal lavoro perché loro, in risposta alle bestemmie, lodavano Dio. Per aver lodato Dio sono stati cacciati dal posto di lavoro. E vivono in un clima un po' di pericolo perché...